Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù è entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù. Ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per poterlo vedere salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è andato ad alloggiare da un peccatore. Ma Zaccheo, alzato, si disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Un uomo piccolo di statura, come talvolta ci accorgiamo di essere noi di fronte alle grandi cose del regno, piccoli di statura, quasi quasi come se fossimo incapaci di accogliere questo annuncio e di farlo risplendere dentro la nostra vita. Quest'uomo, mosso dalla curiosità, si avvicina per vedere chi è Gesù, ne ha sentito parlare. Ha lasciato i suoi affari e si è diretto verso il centro del paese di Gerico, nella strada principale, per veder passare quest'uomo. È incuriosito. È una categoria interessante. Per noi la curiosità ha un'altra valenza, ma la curiosità nella Bibbia è la stessa di Mosè che si avvicina in Esodo 3 al roveto ardente per vedere come mai questo roveto brucia e non si consuma. È la curiosità di chi ha compreso che si può guardare oltre ciò che appare, e chi si mette a cercare oltre ciò che appare può, nell'itinerario di Dio, anche incontrare una parola speciale, una parola nuova. Dunque questo piccolo uomo si avvicina, non potendo vedere perché c'è la folla, si mette sopra un albero, un sicomoro. E quando Gesù lo vede, subito lo chiama per nome: Zaccheo, scendi subito. Ed egli scese in fretta, pieno di gioia, per accoglierlo. Come fa Gesù come fanno questi due a incontrarsi? Come mai Zaccheo sente la necessità di dirigersi verso Gesù? Era un peccatore incallito, è un mafioso, è uno che guadagna sulle difficoltà di questo popolo oppresso dai romani, è uno che fa la cresta sulle tasse, anzi è capo dei pubblicani, quindi prende il pizzo, diciamo così, dai pubblicani che fanno la cresta sulle tasse degli ebrei oppressi dai romani. Allora è un uomo veramente, un uomo squallido, un delinquente, uno che, sul quale nessuno scommetterebbe nulla. Ma Gesù, quando lo incontra, chiamandolo per nome, suscita in lui subito una risposta. Scese in fretta, cioè si dispose subito per rispondere a Gesù. Allora il Signore gli annuncia che sta per andare nella sua casa, cioè sta entrando nella sua vita. Questo vuol dire entrare nella casa di un uomo, nella Bibbia, e sta entrando nella sua vita. E quando i due si incontrano presso Zaccheo, nonostante l'apparenza inganni gli altri che dicono: ma come, Gesù è andato a casa di un peccatore, ma come fa a non vedere che quest'uomo è lontano dalla legge di Dio? Ebbene, proprio in quel momento Zaccheo fa la sua professione di fede, dicendo concretamente: io rinuncio a metà dei miei beni, e poi se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto. Gesù commenta dicendo: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo, svelandoci qual è il motivo che ha spinto Zaccheo è il motivo che ha portato Gesù fino a Zaccheo. Egli è un figlio di Abramo. Siccome è un figlio della promessa, allora su di lui c'è un progetto. Dio lo ha pensato e dunque lo ha predestinato perché fosse conforme al figlio suo. E predestinandolo ha chiamato all'esistenza. Su di lui pone la sua grazia perché vuole far abitare in lui la sua gloria. Il capitolo 8 della lettera ai Romani è un capitolo, questo della lettera ai Romani, che ci riguarda tutti, riguarda la nostra vita. Ci dice che se siamo stati chiamati all'esistenza è perché Dio ci ha pensati per essere conformi al figlio suo. Allora Zaccheo sente il desiderio dentro di sé, non lo riesce ancora a definire, ma quando incontra Gesù capisce che cosa porta nel cuore. E quando Gesù incontra Zaccheo, dà il nome a questa vocazione di Zaccheo, aiutandolo a comprendere che cosa vuole Dio da lui. Dicendo alla fine di questo brano, il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Questa è la logica che sta seguendo Gesù. Perché Gesù riesce a vedere qualcosa che nessuno, forse neanche Zaccheo stesso il giorno prima, avrebbe mai immaginato? Perché Gesù riesce a raggiungere il cuore di quest'uomo? Perché si avvicina a quest'uomo non in ordine a ciò che vuole trarre da quest'uomo, come facciamo noi. Non si avvicina a lui per farlo diventare ciò che ha pensato per lui, ma perché ha colto al centro di quest'uomo la sua origine da Dio, cioè il suo legame con Dio, la sua relazione con l'Onnipotente. Una relazione semplice, è stato solo creato da Dio, poi non se ne è curato mai, ma porta in sé questa promessa che può ricondurlo sulle vie del Signore. Perché questo? Ce lo dice il libro della Sapienza questa sera, dicendo: tu Signore hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi, non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento. Tu conosci che la libertà per l'uomo è un problema, spesso è stata un cappio, gli uomini non ne hanno usato secondo le tue leggi e gli si è ritorta contro. Oggi vivono schiacciati dalle scelte sbagliate che hanno fatto, ma tu conosci il bene del tuo dono di grazia, dunque vieni a restaurarlo, vieni a rifarlo nuovo, vieni a ridare la possibilità all'uomo di incontrarsi là dove tu gli hai dato un appuntamento per sempre. Dice: tu risparmi tutte le cose perché tutte sono tue, Signore, amante della vita. Amante della vita. Tu ci ami nonostante quello che noi abbiamo combinato. Ora, amici, guardate, questo è quello che Gesù, il Vangelo ci mostra del cuore di Gesù. È un demonietto sempre presente nella nostra preghiera, nelle nostre realtà, quando cerchiamo Dio, ci dice ancora una volta: ma a te sarà impossibile intravedere la presenza della santità, della chiamata di Dio in qualcuno che non riesce ad amare, che oggettivamente ti ha fatto del male, che percepisci come lontano da te. Come farai? Come ti sarà possibile? Come ti sarà possibile? Questo è un dramma, veramente un dramma. È quello che viviamo noi tutti ed è la scusa con la quale noi continuiamo a pensare che la fede rispetto alla vita è troppo distante e che la nostra vita, perché si rimetta in ordine alle cose della fede, deve fare dei passaggi esagerati, impossibili, che nessuno pensa veramente di compiere. Ma dice San Paolo in questa lettera ai Tessalonicesi: fratelli, preghiamo di continuo per voi perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e porti a compimento con la sua potenza ogni vostra volontà di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo. È San Paolo che dice ai Tessalonicesi: noi stiamo pregando perché nonostante il vostro peccato voi comprendiate qual è la speranza della vostra chiamata. Torniate sui vostri passi e vi lasciate glorificare da Dio, vi lasciate convincere da Dio che il vostro destino è la gloria, che la vostra sorte è la vita eterna, che risplenda, che possiate vederla e gustarla a lui, che possano vederla gli uomini che vi hanno conosciuto e che sono in mezzo a voi. sta dicendo tuttavia ai Tessalonicesi: anche voi abituatevi a guardare l'altro, il prossimo, l'altro uomo, come uno destinato a mostrare questa gloria che viene dall'alto. Anche voi entrate nella vita dell'altro per vedervi questa perla preziosa che giace sotto la melma dei suoi peccati, e aiutatelo a ritirarla fuori perché il dono di grazia sia epifanico, perché tutti possano conoscerlo e celebrarlo. Per questo dicevamo nel Salmo, come dice Sant'Ireneo, che la gloria di Dio è l'uomo vivente. L'uomo vivente ha la possibilità di mostrare agli altri come brilla la gloria di Dio. Guai a quell'uomo che dicesse: io non posso farlo perché sono incapacitato dai miei peccati, io non posso attuarlo perché mi sento appesantito alla mia debolezza, io non posso mostrare questa gloria perché non credo di essere chiamato a questo. Nel battesimo abbiamo questa vocazione. La santità è la nostra vocazione, e se hai spostato la santità troppo in alto per credermi, fatti educare dallo Spirito, fatti guidare da Dio, conosci questa realtà che passa nella tua vita come una proposta, così come il Signore è passato sulle vie di Gerico. C'è un albero sul quale tu puoi salire con la tua piccola statura per vedere passare il Signore. Quest'albero è la croce, la tua croce personale, il luogo dove tu ti sei sentito schiacciato da sempre, il luogo sul quale hai perso tutte le battaglie, il luogo che tu nascondi e del quale ti vergogni, quel luogo della tua storia personale che pensi che Dio non voglia vedere, non voglia conoscere e non voglia trasfigurare. Bene, è proprio là che il Signore, è proprio da questo, in questo luogo che il Signore ti mostrerà come entrare nella tua casa, nella tua vita. E tu avrai, te lo dico, sicuramente succederà così, e tu avrai sufficiente generosità per restituire tutto ciò che pensi di aver perso. Ti accompagna il Signore in questa conversione. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, nel battesimo ci hai chiamati a far risplendere quella gloria che rifugge sul volto del tuo Figlio e che ci hai fatti a sua immagine e somiglianza. E in forza del suo sacrificio per la nostra salvezza, tu hai riformulato la nostra vita. Sempre ci hai messi nelle condizioni di somigliare al modello con il quale tu ci hai formato. Padre Santo, possa il tuo Spirito in questo tempo cambiare il nostro cuore e portarci all'incontro con te, consapevoli di essere perdonati, amati, riscattati. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa, per la Chiesa. Possa la Chiesa mostrare come un'eterna epifania la tua misericordia, la tua grandezza, la tua passione per gli uomini, il tuo desiderio di salvare tutti quelli che tu hai chiamato all'esistenza. Possa la tua Chiesa sacrificarsi per questo compito, per questa vocazione così grande. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per gli uomini che non abbiamo saputo amare, per quelli che abbiamo giudicato, dal quale ci siamo sentiti giudicati o feriti. Avremmo dovuto vedere la gloria che tu hai posto al centro del loro essere. Non ci siamo riusciti. Degnati, Padre Santo, di non schiacciarci sotto le nostre passioni cattive, il rancore, la vendetta, il senso di rivalsa. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per gli uomini che sono nella sofferenza e nel dolore, per quelli che si sentono schiacciati dalle prove della vita, per quelli che dubitano della tua esistenza, del tuo amore, del tuo perdono. Possano incontrare il tuo Figlio, possano convertirsi all'ascolto della tua parola. Questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, tu conosci ciò che c'è nel cuore di questi tuoi figli, conosci le loro debolezze, ma anche il loro desiderio di incontrarti, degnati di esaudire la preghiera profonda che essi rivolgono a te in questa Eucaristia. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.